Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, bentrovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 4 agosto del 2020, è una puntata in cui ci chiediamo cosa stia succedendo al confine tra l'Azerbaigian e l'Armenia. È una notizia, in realtà una serie di notizie dei giorni scorsi in cui sono stati registrati dei nuovi scontri al confine tra questi due paesi, in una regione quasi sempre tranquilla, la regione del Tavush, nel nord dell'Armenia. I due paesi si accusano a vicenda di aver bombardato con artiglieria o con droni le rispettive postazioni militari, ma di più diversi villaggi. Ci sono diversi report a questo proposito, dell'Associated Press o della Reuters, in cui ci sono testimonianze da una parte e dall'altra di civili che si sono trovati in mezzo a questi scontri che fanno temere un'escalation che potrebbe minare gli equilibri della regione. Lo ricordiamo, siamo nella zona delle ex repubbliche sovietiche, in un punto di grande interesse anche economico, come vedremo. Ecco, per seguire queste vicende online, sui social, i suggerimenti di Costanza Spocci, redazione, vanno su questi hashtag che sono Armenia, Azerbaigian, quindi i nomi dei due paesi, e poi l'hashtag Nagorno-Karabakh, è il nome di una regione, di uno stato che si è dichiarato poi in realtà indipendente, ed è un'area che è particolarmente interessata comunque da questi scontri, da un tira e molla tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Ci sono anche dei profili da seguire, se volete. Uno è il profilo della comunità azera di questo stato, chiocciola Azze Community NK, e ancora Halo Nagorno Karabakh, che è una ONG che aiuta la popolazione di questa zona a eliminare le mine anti-uomo e recentemente anche a rispondere all'emergenza dovuta al Covid-19. Per i vostri commenti, e siamo molto lieti di riceverli, inviateci un sms o un whatsapp al 335-5634-296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Radio 3 Mondo, ascoltiamo i suoni di una parte di questi scontri, cioè il bombardamento di zone dell'Azerbaigian da parte delle posizioni armene sul confine in direzione alla provincia di Tavush in Armenia, e in risposta agli attacchi dell'artiglieria armena su obiettivi militari azeri durante le operazioni notturne dello scorso 13-14 luglio. E poi persone che in coro protestano in Armenia contro gli attacchi di Baku, che, lo ricordiamo, è la capitale dell'Azerbaigian. Quindi, nonostante questa difficile situazione, cerchiamo di capire cosa succede fondamentalmente, soprattutto anche perché aree che non erano interessate a particolari contrasti, come quest'area di Tavush, stavolta invece lo sono. E allora, per capire meglio cosa succede, abbiamo con noi stamattina Farihan Sabahi, scrittrice, giornalista, docente universitaria specializzata sul Medio Oriente, in particolare su Iran e Yemen, ma che con l'Azerbaigian ha avuto parecchio a che fare, non soltanto perché l'Azerbaigian confina anche con l'Iran sul Caspio. Buongiorno Farihan Sabahi.
Sì, buongiorno Laura, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Ecco, Farihan Sabahi, queste scintille, diciamo, al confine tra Armenia e Azerbaigian, in questa zona che è solitamente tranquilla, perché questa escalation al confine tra questi due paesi, perché proprio in questa regione?
Innanzitutto non si capisce bene chi abbia iniziato, forse c'è stato un piccolo incidente sulla frontiera. Di certo l'Azerbaigian ora minaccia di colpire la centrale nucleare civile armena, quella di Metsamor, nel caso in cui Yerevan dovesse colpire obiettivi strategici in Azerbaigian. C'è una battaglia di dichiarazioni su quale sia il motivo, ci sono scontri tra l'altro anche proprio nel Nagorno-Karabakh, anche se limitati. Le tesi sono due. Gli azerbaigiani dicono che il presidente armeno ha perso il controllo dello Stato Maggiore e che sta tentando una forte pressione sui russi affinché intervengano, ma difficilmente i russi vorranno aprire un altro fronte meridionale. Da parte loro gli armeni sostengono che Baku voglia distogliere l'attenzione dal Covid-19, dalla crisi economica che attanaglia l'Azerbaigian. Le proteste che ci sono state in Azerbaigian a Baku negli ultimi giorni hanno coinvolto, sembra, addirittura 30.000 persone. Lo slogan è stato appunto no quarantena, sì guerra. Ma lo scontro avviene a 300 chilometri dal Nagorno-Karabakh, perché quello Tavush è l'unico reale confine tra l'Azerbaigian e l'Armenia, e c'è anche da fare un'osservazione di tipo strategico. Sono montagne quelle che, se bloccate dagli armeni, beh, da lì l'artiglieria armena potrebbe colpire i giacimenti petroliferi, quindi la ricchezza dell'Azerbaigian. Ecco, teniamo conto che da agosto l'Azerbaigian fornirà di gas anche l'Unione Europea e anche l'Italia, e già c'è la Baku Tbilisi Ceyhan, che è una pipeline, un oleodotto molto importante che da Baku, dalla capitale dell'Azerbaigian, porta a Tbilisi in Georgia e porta anche poi al porto turco di Ceyhan. Ecco, la Russia non vuole rovinare troppi rapporti con la Turchia, in Libia sono già su fronti opposti, per questo, perché la Turchia rimane comunque un partner della Russia su scala internazionale. Però qui rischiamo di avere un'altra guerra per procura nel momento in cui dovessero intervenire la Russia e anche l'Iran, perché la Russia lo ha fatto dal punto di vista formale, ma anche l'Iran si è offerto di fare da tacere, perché l'Iran ovviamente in questo momento di grande isolamento internazionale è interessato ad avere un qualche ruolo sul palcoscenico della diplomazia internazionale.
Ecco, questa guerra, come dicevi prima, ma l'hanno detto anche altri media, è apparsa fin dall'inizio come una tormenta di retorica. Cito testualmente Al Jazeera: al di là degli scontri ecco reali. Questa zona è particolarmente importante e cruciale, appunto, dal punto di vista economico, come sottolineavi. La contesa che la riguarda dunque rende tutta quest'area appetita anche a forze regionali vicine, e questo è il motivo per cui questa crisi di confine può diventare qualcosa di più grande.
Sì, è quella per il Nagorno-Karabakh, una delle guerre più sanguinose dovute al crollo dell'Unione Sovietica. È una storia vecchia, una storia del 1991-92, come in altre zone della Russia. In tempi sovietici era stata fatta una ripartizione che però, visto che fra tutti parte dell'Unione Sovietica, non erano state messe in discussione. Il Nagorno-Karabakh era parte dell'Azerbaigian, ma gli armeni non vi avevano in realtà mai rinunciato. La nuova Russia poi aveva appoggiato l'Armenia, l'ONU aveva fatto una serie di rivoluzioni, ma la situazione è rimasta aperta. E purtroppo in questo la diplomazia internazionale ha fallito, perché il 2 settembre del 1991 era stata proclamata la Repubblica Indipendente nel Nagorno-Karabakh. Il 24 marzo del 92 c'è stato questo meeting straordinario a Helsinki dell'OSCE, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione dell'Europa, ma non si era arrivati a nulla di fatto, perché il gruppo di Minsk, che è questo gruppo di lavoro, non è riuscito poi a portare a un vero negoziato di pace. L'Azerbaigian ritiene che il gruppo sia troppo pro-Armenia e vorrebbe per esempio una co-presidenza della Turchia, perché al momento la presidenza è divisa tra Francia, Russia e Stati Uniti, e la Francia è pro-Armenia, e l'Armenia invece vorrebbe che al tavolo dei negoziati ci fosse anche un rappresentante del governo della Repubblica Indipendente del Nagorno-Karabakh. Ecco, detto questo, dal punto di vista del diritto internazionale il Nagorno-Karabakh è riconosciuto come parte dell'Azerbaigian, ma di fatto è controllato dagli armeni, che hanno appunto proclamato la Repubblica reclamano il diritto all'autodeterminazione. Tra l'altro gli armeni chiamano Nagorno-Karabakh Artsakh. In tutto questo si inserisce poi la questione del Covid, perché la situazione è dovuta a questa escalation, è dovuta appunto a fattori soprattutto interni.
Ecco, questi fattori sono sottolineati, questo è il suggerimento della redazione, dall'International Crisis Group, se volete seguire proprio un report su Armenia, Azerbaigian, in cui si racconta anche come questi combattimenti hanno un peso sull'equilibrio anche delle popolazioni locali. E invece, se volete anche capire qualcosa di più di questa guerra che abbiamo appena citato, esiste il Nagorno Karabakh Observer, che è un archivio, un osservatorio indipendente di tutti gli avvenimenti militari, politici e ufficiali che si verificano in quest'area. Un'ultima domanda, Farihan Sabahi, ecco, l'Armenia accusa l'Azerbaigian di invasione e sostiene che esegua un piano di espansione regionale armato dalla Turchia. Quanto è dimostrabile questa tesi, cioè il legame e l'interesse così diretto della Turchia sulla zona?
Tutto è possibile, ma in questo momento difficilmente alla Turchia interessa un'escalation, come anche alla Russia difficilmente interessa aprire un altro fronte. Giocano molto, secondo me, i fattori interni. Nel caso dell'Armenia la situazione non è facile con il Covid-19, perché è il paese più colpito nel sud del Caucaso, ci sono stati oltre 700 morti registrati, addirittura il premier è stato, la sua famiglia sono stati colpiti. L'Armenia è un paese molto povero che non ha risorse energetiche, dipende dalla Russia per l'energia, quando ci sono tensioni con la Russia dipende dall'Iran, con cui ha paradossalmente buoni rapporti, pur essendo l'Armenia un paese cristiano e l'Iran un paese a maggioranza musulmano. In Azerbaigian gioca invece un altro fattore interno, cioè un nazionalismo dal basso che vuole la guerra, ma che facendo questi proclami intimorisce molto le autorità di Baku. In realtà le autorità di Baku non hanno un vero interesse a fare la guerra, perché stanno partendo con una nuova iniziativa, cioè con un nuovo gasdotto per l'Europa, e ovviamente una guerra con l'Armenia metterebbe il tutto in seria difficoltà. Quindi c'è da tener conto di questa dimensione economica, della dimensione del Covid e soprattutto di questo nazionalismo che viene dal basso.
Ecco, un gasdotto tra l'altro che interessa anche al nostro paese. Grazie ancora a Farihan Sabahi, scrittrice, giornalista, docente universitaria specializzata sul Medio Oriente. Grazie per essere
stata con noi.
E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la nostra rassegna stampa del mattino delle 6.50 e contattarci adesso via SMS al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
On 12 July, we had an attempted aggression, attempted infiltration of the Armenian positions by the Azerbaijani armed forces across the Armenia-Azerbaijan border to the northeast of Armenia. This has been decisively thwarted. It has been followed subsequently by missile attacks at Armenian positions, also civilian infrastructure, and the population.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il ministro degli esteri armeno Zohrab Mantasakyan, che ha reagito all'esplosione di violenza tra Armenia e Azerbaigian delle scorse settimane, accusando l'Azerbaigian di destabilizzare il suo paese, e qui osserva che anche i combattimenti si sono ritirati nei giorni scorsi grazie alla mediazione di Russia, Francia e Stati Uniti, e ribadisce che l'Armenia si è impegnata a far rispettare un cessate il fuoco. La fonte è un'intervista che ha rilasciato al canale televisivo France 24. Ne parliamo, e parliamo anche della posizione dell'Armenia in questo senso, ma anche del sentimento, diciamo, degli armeni in diverse parti del mondo, Italia compresa, con Maria Karapetian, membro del Parlamento e chair del gruppo di amicizia italo-armeno. Buongiorno Maria Karapetian.
Buongiorno, saluto anche i nostri ascoltatori e ringrazio per questa opportunità di parlare al pubblico italiano della, su nostra regione.
Grazie a lei di essere con noi. Abbiamo collegato anche Sargis Gasharian, ex ambasciatore armeno in Italia. Buongiorno ambasciatore.
Buongiorno, anche io ringrazio molto per l'invito a questa conversazione e colgo l'occasione per salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie a voi. Dunque, inizierei a fare una domanda a Maria Karapetian. La tregua firmata fra le parti alla fine del conflitto del 93 con la garanzia di quello che viene definito gruppo di Minsk sembrerebbe essere violata da diversi anni e l'Armenia indica appunto l'Azerbaigian come il paese che la viola. È vero che l'Armenia si sente costantemente minacciata da questo vicino molto attivo?
È vero, questo processo di negoziazioni è basata su tre principi: l'integrità territoriale, l'autodeterminazione di popoli e il divieto della minaccia o l'uso della forza. Questo ultimo principio è fondamentale per le negoziazioni per continuare. Non si può sparare e parlare nello stesso tempo. Quindi questo si deve smettere per poter negoziare veramente. E l'Armenia non vuole continuare questo circolo vizioso di accusazioni su chi ha violato il cessate il fuoco. E per fare questo si deve stabilire un meccanismo di monitoraggio sia sul confine della Repubblica di Armenia e la Repubblica di Azerbaigian, sia sulla linea del contatto tra Nagorno-Karabakh e la Repubblica di Azerbaigian. Questo ci darebbe l'opportunità di avere un fonte per capire chi ha violato il cessato del fuoco. Anzi, se questo monitoraggio si stabilisce, questo anche prevenirà le violazioni del cessate del fuoco, perché come noi abbiamo visto, il ministro della difesa di Azerbaigian ultimamente ha detto che non si può lanciare un attacco sul Nagorno-Karabakh perché lì le autorità di Nagorno-Karabakh hanno stabilito un sistema di monitoraggio. Invece il confine tra l'Armenia e l'Azerbaigian non ha questo tipo di meccanismo di monitoraggio e quindi è più facile attaccare da lì.
Quindi chiedete fondamentalmente un monitoraggio e dunque con un monitoraggio anche un rispetto di questa tregua e una attività diciamo super partes. Ecco, Maria Karapetian, le chiedo anche in questo momento, che è un momento storico difficile un po' per tutti per via anche del Covid-19, questi scontri al confine che tipo di impatto hanno sulla popolazione, tra l'altro in un'area che fino all'altro ieri sembrava essere abbastanza tranquilla?
Allora, noi in questi tutti anni abbiamo osservato una correlazione tra la situazione interna dell'Azerbaigian e questi tipi di escalazioni. Ogni volta quando il prezzo di petrolio cale, la retorica azera diventa più della minaccia dell'uso della forza, perché le autorità azere devono spiegare al proprio popolo dove sono andati i miliardi di euro spesi con il pretesto di rafforzare il militare dell'Azerbaigian invece del benessere del popolo di Azerbaigian. E ogni tanto questo si deve scaricarsi, questa retorica. E anche quest'anno, in tarda primavera e all'inizio dell'estate, noi abbiamo osservato questa dinamica, che la retorica si diventava più bellicosa. Certamente queste escalation non hanno un buon impatto sulle popolazioni e siccome le parti si sono messi d'accordo all'interno del gruppo di Minsk, la copresidenza del gruppo di Minsk, di anche preparare le popolazioni per pace, noi non vediamo che questo è un metodo buono di preparare la popolazione azera per pace, o minacciare la popolazione armena non è un buon metodo di preparare la popolazione armena per pace.
Ecco, quali saranno le prossime mosse previste dall'Armenia se le acque non si calmeranno, se continueranno degli scontri al confine?
Adesso la situazione si è calmata un po' e l'Armenia, come sempre, esprime la sua prontezza per continuare il dialogo all'interno della copresidenza del gruppo di Minsk, solo che si deve stabilire un'atmosfera che conduce a queste negoziazioni, quindi un'atmosfera che non usa la minaccia o la forza e anche ci dà l'opportunità di dialogare, di parlare e di non essere sotto la minaccia, perché questo anche non funziona. Questo conflitto è vecchio, di anni, e abbiamo visto che questa minaccia o l'uso della forza non funziona come un metodo.
Ecco, e quindi la speranza naturalmente è che queste vecchie cancrene si ricostituiscano in modo pacifico. Grazie ancora a Maria Karapetian, che è membro del Parlamento armeno e CER del gruppo di amicizia italo-armeno, per essere stata con noi. E invece il nostro ospite, che è ex ambasciatore in Italia, almeno in Italia, Sargiz Gasarian, le chiedo: in questi giorni l'Unione Armeni d'Italia ha pubblicato e diffuso una lettera su questi avvenimenti, in cui si è espresso con una certa, in modo molto assertivo, basta falsità, basta bugie nei confronti dell'Azerbaigian, e si condanna appunto quello che viene definito lo sconfinamento armeno, ma condanna anche la stampa internazionale o la stampa di alcuni paesi che risponde a interessi economici e diplomatici molto specifici con gli azeri. Ecco, le chiedo, nelle relazioni tra questo paese e anche l'Italia, volendo, perché ci troviamo qui, questa è una regione che funge da corridoio, lo dicevamo prima, con Farian Sabai per i gasdotti che portano petrolio e gas dal Mar Caspio ai mercati globali. Ecco, quanto questo aspetto pesa anche nella narrativa di questo conflitto, e qual è il vostro punto di vista come armeni che risiedete in Italia?
Sì, grazie. Questa è una domanda assolutamente centrale. Intanto l'Unione degli Armeni, ecco, vorrei dire che rappresenta i cittadini italiani di origine armena, e questa comunità risale, appunto, la sua presenza in Italia al primo secolo dopo Cristo. Gli armeni in Italia hanno contribuito a far sì che l'Italia sia quel paese meraviglioso che oggi, in tutti i campi, e di conseguenza appunto i punti di vista, le dichiarazioni dell'Unione degli Armeni d'Italia non sono altro che delle preoccupazioni di cittadini, appunto, italiani, che per generazioni hanno vissuto, hanno appunto contribuito affinché l'Italia diventasse il paese che oggi nei confronti di sviluppi in quel teatro strategico, geopolitico, dove si trova la Repubblica d'Armenia oggi. Certo è che non condividerei ovviamente delle critiche assertive nei confronti della stampa, ma allo stesso tempo è ovvio che c'è una certa stampa assolutamente minoritaria, e probabilmente anche per motivi in qualche modo di superficialità approccia il conflitto basandosi su alcuni comunicati stampa di alcuni governi e non altri. Ma qua si tratta puramente di deontologia professionale, e dato che non è il mio campo di attività, mi guarderei bene ad addentrarmi in un dibattito, appunto, sulla deontologia professionale. Lei ha giustamente accennato al tema dei corridoi energetici e dei rapporti economici. Bene, voglio dire, da manuali di università, in scienze sociali, in relazioni internazionali o in geografia politica, quindi tornando in qualche modo all'ABC di quello che è il nostro mestiere, ci viene insegnato che qualsiasi progetto macroeconomico, se poi coinvolge oleodotti e gasdotti, deve essere sostenibile non soltanto dal punto di vista tecnico, economico, commerciale, ma soprattutto deve essere sostenibile da una prospettiva geopolitica. E la sostenibilità geopolitica, appunto, di oleodotti e gasdotti che una volta costruiti diventano delle linee fisse su una mappa, su una carta geografica, ecco, tutte le parti coinvolte devono far sì che ci sia stabilità e sicurezza garantita in quel tracciato e in quel percorso che deve attraversare appunto un gasdotto o un oleodotto. Questa è la regola aurea, in altri termini, per appunto per rendere sostenibili questi progetti di cooperazione energetica. E di conseguenza io considero anche che ci sia anche un ruolo italiano appunto nel far sì che non ci sia una esacerbazione di questo genere, assolutamente inaccettabile da uno dei suoi partner nei confronti di un altro paese amico, cioè un partner, l'Azerbaigian, nei confronti di un altro paese amico dell'Italia che è l'Armenia, per una miriade di motivi, ovviamente la Carta delle Nazioni Unite alla partecipazione italiana come membro attivo di quella conferenza di Minsk che deve mediare tra le parti per poi appunto giungere a quello che è a quella che è un'altra regola aurea, quella della pace perpetua o pace democratica di Immanuel Kant, che appunto definisce che le democrazie non si fanno la guerra. Bene, questo credo che sia in qualche modo il nocciolo della questione e uno dei motivi dell'ultima escalation militare, questa volta sul confine fra l'Armenia e l'Azerbaigian. Vi è uno squilibrio, una asimmetria appunto tra l'Armenia e l'Azerbaigian. L'Armenia è una democrazia, l'Azerbaigian non lo è. Si accennava prima a quella manifestazione di 30.000 persone nelle strade di Baku, che è governato da un regime repressivo di stampo despotico. Appunto, immaginarsi una manifestazione di 30.000 persone in una capitale dove da anni non si fanno manifestazioni, e una folla di 30.000 persone nello spazio più ampio europeo, l'Azerbaigian, ricordiamoci, è un paese membro dell'OSCE, anche del Consiglio d'Europa, che chiede a gran voce di avere armi per andare in guerra contro il nemico armeno, mi sembra piuttosto anacronistico. Il punto centrale, dottoressa Giordano prima parlava delle prospettive, no? Qual è la via d'uscita? Ovviamente la via d'uscita è l'attivazione di un il rafforzamento della missione di osservatori dell'OSCE, l'unica ad oggi operativa, ma è una missione non permanente, composta da 6 osservatori che devono osservare il mantenimento della tregua su una linea di contatto e il confine interstatale lungo circa 350 chilometri. È ovvio che è una missione questa che va rafforzata, così come i meccanismi di investigazione e di prevenzione delle violazioni del cessate di fuoco, in modo tale che la parte che aggredisce sia in qualche modo portata alle proprie responsabilità. Oggi nel 2020 e ovviamente per raggiungere questo scopo è necessario l'accordo fra le parti. L'Armenia lo propone, l'Armenia è d'accordo, il Nagorno-Karabakh è d'accordo su un meccanismo di questo genere, l'Azerbaigian no. E questa probabilmente è anche in qualche modo è l'alibi per lanciare, ma allo stesso tempo l'indicatore di chi è la parte che viola il regime di tregua e di chi è la parte che non è interessata in un monitoraggio.
Quindi un monitoraggio assolutamente necessario per chiudere magari questo conflitto. Grazie ancora a Sargiz Gazarian, ex ambasciatore armeno in Italia, per essere stato con noi. Si chiude la puntata di oggi di Radio 3 Mondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Marco Cristelli, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci e Giulia De Luca. Vi saluta anche Laura Silvia Battaglia che vi parla. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza.